qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Questa è Radio Nazionale Veneta, adesso siamo nel Kibus di Rugama, siamo con uno dei membri del Kibus, Israele De Benedetti. Questo è un Kibus che mi è particolarmente caro perché io ho lavorato come volontario nel lontano 1988, ma penso che a tutti voi serva o comunque sia utile sentire la storia di questo Kibus, come è nato, come le ragioni per cui sono partiti da tutta Europa e sono venuti qui a dissodare, a lavorare su questo terreno che adesso, se noi vediamo fuori, vediamo che ci sono alberi, c'è terra dissodata, eccetera. Però se andiamo nella mensa, o quella che era la mensa, vediamo che qui era il deserto del Negev, era una pietraia, e con il loro sudore sono riusciti a costruire un qualcosa che ha ancora una sua validità e ha dato anche degli insegnamenti. Ecco, questa è una mia considerazione personale. Io credo che i Kibus siano stati proprio una delle basi per cui lo Stato di Israele ha potuto fondarsi e per certi aspetti anche nello stesso tempo difendersi, sopravvivere, eccetera. Adesso, dopo tutta questa introduzione, do la parola a Israele De Benedetti, che molti di voi già conoscono, che ha scritto due libri sulla storia del Kibus, che il primo libro riguarda la sua vita quando era in Italia e il secondo libro riguarda la sua vita nel Kibus, cioè dal 48 in poi. La casa editrice, facciamo un po' di pubblicità, è La Giuntina. Credo che chi è interessato alla storia del Kibus, chi è interessato alla storia di Israele, chi vuole bene o ama come io, che voi mi conoscete, sia importante, dico indispensabile, no, perché niente è indispensabile nella vita, ma è importante vedere e leggere.
Va bene, io sono venuto a Rugama nel 1949 con un gruppo di 20 giovani italiani. Comincio forse a dire come mai noi siamo venuti. Noi siamo venuti in Israele nella file di un movimento pionieristico ebraico che si è creato in Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In questo movimento ci siamo ritrovati giovani, in parte che avevano combattuto con i partigiani, in parte che si erano nascosti, in parte che erano scappati in Svizzera e una minimissima parte che è tornata dai campi di concentramento. Quello che ci univa erano tre cose: prima di tutto il desiderio di non rimanere più in Italia, perché ci sentivamo che questa nazione ci aveva tradito. Molti di noi, me compreso, siamo stati arrestati da carabinieri, non da tedeschi. E quindi il primo motivo era di non rimanere in Italia, il secondo motivo era di cercare di costruire una società nuova, diversa dalla società in cui vivevano i nostri genitori, una società più pulita, comunitaria, eccetera. Gli ideali comunisti ci attiravano molto. Il terzo motivo, se poi volevamo creare una società nuova, andare via dall'Italia, era logico che pensassimo a venire in Israele, dove nel 1949 esistevano già quasi 200 colonie agricole comunitarie, come noi li chiamiamo, kibbutzim. Questi sono i motivi che ci hanno spinto ad arrivare. Siamo arrivati una ventina di persone, l'anno dopo un'altra ventina, e adesso qui nel kibbutz di Rukama siamo rimasti 16-17 perché alcuni dei nostri compagni sono mancati. Abbiamo molti figli, nipoti e anche della quarta generazione che stanno qui al kibbutz. La storia del kibbutz Rukama, il kibbutz è stato fondato nel dicembre del 1943, ma è stato fondato in questo posto, è stato costruito in questo posto, in questo terreno, su cui nel 1911 sorgeva una colonia agricola ebraica, perché degli ebrei moscoviti avevano deciso di mettere insieme dei soldi e di mandare un loro esponente in Palestina da allora, sotto i turchi, a cercare di comprare terre, e lui è riuscito in questa, solo in questa zona, a trovare chi gli ha venduto 500 ettari di terra, che erano era una trentina di famiglie di beduini che ciascuno ha dato una parte, e questa terra è stata pagata con in rubli, in franchi francesi, in sterline, in piastre turche. Comunque sia, su questa terra questa compagnia di ebrei russi ha soldato un agronomo, e nel 1912 hanno scavato un pozzo, trovato un po' d'acqua, e hanno fatto venire 10 operai ebrei dal nord del paese e si sono messi a coltivare la terra. Tutto è andato bene, nonostante le condizioni difficilissime, il pane dovevano andarlo col carretto al cavallo, a Gaza, a comperarlo, ci mettevano una giornata a andare e tornare. Per cose più importanti andavano in una cittadina ebraica a distanza di 80 km o 70 km, anche lì con cavallo e carro, per cui ci mettevano un giorno a andare, nella migliore delle ipotesi, è un giorno a ritornare. Per cui le condizioni erano molto difficili in una zona assolutamente deserta. Il tutto è cambiato con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in quanto i turchi combattevano contro gli inglesi e gli ebrei di solito facevano il tifo per gli inglesi. Tant'è vero che i turchi qui hanno arrestato, c'erano una decina di operai, alcuni sono stati subito arrestati come cittadini stranieri, se avevano la cittadinanza russa, molti venivano dalla Russia e dalla Polonia, per cui la Russia era in guerra con la Turchia. E poi successivamente hanno accusato uno che faceva la guardia qui, un certo Josef Lishansky, di fare la spia degli inglesi. Sono venuti qui a Rukama, l'hanno arrestato, l'hanno portato a piedi a Gerusalemme, che sono da Rukama a Gerusalemme circa un'ottantina di chilometri, e poi è stato portato a Damasco e giustiziato come spia. E qui era rimasto proprio un minimo gruppo di questi operai con l'agronomo, e la leggenda, non abbiamo trovato nessuna carta in merito, la leggenda dice che una notte è arrivato anche Lorenz d'Arabia e che ha passato qui la notte, e poi il giorno dopo, che era un territorio ancora sotto i turchi, è venuto qui, ha passato le linee, è venuto qui e poi è tornato indietro. E alla fine della guerra, alla fine del 17, tutta la regione è stata conquistata dall'esercito inglese, ma soprattutto australiani e neozelandesi. Un esercito che nella Prima Guerra Mondiale l'aveva presa dappertutto, in Francia, Gallipoli, eccetera, per cui la sua gran gloria è stata la conquista di Beersheba e del Negev meridionale, tanto che adesso a Canberra c'è il monumento alla conquista di Beersheba. E quello che noi conserviamo nel nostro archivio è un documento inviato al capo dell'esercito inglese da parte di un comandante di una divisione neozelandese a cavallo, che dice: a Rukama abbiamo trovato un pozzo, ma se si vuole tenere l'acqua per i cavalli bisogna tenere un presidio di soldati, cosa che non è stata fatta, per cui in effetti la fattoria è stata abbandonata alla fine della Prima Guerra Mondiale. E ci sono stati tentativi sporadici di riprendere a lavorare, eccetera, è tutto fallito fino a quando appunto il kibbutz è salito nel dicembre del 43, e c'erano già un kibbutz qua vicino che era stato fondato l'anno prima, però era sempre territorio isolato. Durante la guerra di indipendenza Ruhama è stata circondata dagli eserciti egiziani e giordani, ma circondata alla larga, cioè non proprio nei confini del kibbutz, ma il kibbutz si trovava in una zona circondata dall'esercito egiziano e giordano, per cui per andare da Ruhama a Tel Aviv si doveva andare in aereo, con gli aerei di allora, del 48. E a Ruhama c'era un centro dove si erano riunite le forze dell'esercito, del nuovo esercito israeliano, e Ruhama era un posto di approvvigionamento, dava da mangiare ai soldati, si era costruito un piccolo ospedale militare, eccetera. Poi alla fine del 48 l'esercito israeliano è riuscito a sconfiggere gli egiziani con Nasser alla testa, e la zona è passata sotto lo Stato di Israele, che era nato il 15 maggio del 48. Da allora il kibbutz si è molto sviluppato, naturalmente noi siamo, la terra è tutta terra dello Stato, noi paghiamo un affitto abbastanza modesto, e l'acqua di irrigazione ci viene tutta dagli spurghi della zona di Tel Aviv, spurghi che sono riciclati e assolutamente, dicono gli specialisti, si possono anche, è un'acqua che si può anche bere, però noi l'acqua da bere la prendiamo ancora dal lago di Tiberiade, però tutti i nostri campi e tutti i campi del sud del paese sono irrigati da questo grande acquedotto che produce sempre più acqua, perché non diminuisce, gli spurghi sono in continuo aumento. Noi siamo grandi produttori di patate, più di 300 ettari coltivate tutte meccanicamente, abbiamo anche vari campi a grano, però i campi a grano sono solo parzialmente irrigati, ne abbiamo per possibilità di irrigarli tutti, per cui quando non piove non si raccoglie niente. I raccolti nostri di grano variano dal massimo, è stato 6.000 tonnellate, da 6.000 tonnellate a 500-600, seconda la pioggia che viene. Abbiamo anche una piccola industria di spazzole, spazzolini, spazzole industriali, abbiamo un agriturismo che funziona durante tutto l'anno. E adesso il kibbutz ha attraversato un periodo di rinnovamento, in bene o in male, dipende da che punto di vista si vede, per cui noi viene chiamato oggi un kibbutz privatizzato, in cui i bisogni e le paghe eccetera non sono uguali per tutte, ma ognuno riceve uno stipendio se lavora dentro, se lavora fuori dal kibbutz, secondo i suoi titoli, secondo il lavoro che fa, eccetera. Paghiamo tutti una piccola tassa alla comunità per mantenere assieme, per mantenere sotto la responsabilità collettiva certi servizi come spese mediche, assistenza agli anziani o ai debilitati e altri tipi di attività come la piscina, la biblioteca, eccetera, che sono a spese della comunità grazie a questa tassa unica che tutti pagano.
Allora, come tutti sanno, perché ne abbiamo parlato ancora alla radio, e adesso in Italia o nel Veneto c'è un sviluppo degli ecovillaggi, c'è un tentativo di costruire delle comunità autogestite, c'è una volontà da parte anche di piccole avanguardie di socializzare, di stare assieme, di trovare dei sbocchi di vita che non siano sempre l'individualismo, eccetera, eccetera. Questo è, diciamo così, un ritorno, perché secondo me è una questione anche ciclica, no? Ci sono dei cicli per cui poi ritorni, eccetera. Quello che qui vediamo, quello che qui io vedo anche dopo 23 anni, purtroppo che sono venuto qui l'altra volta come volontario, che c'è una, ecco, questo dobbiamo dirlo, una calma, una tranquillità, si può vivere. Forse qualcuno cerca anche questa tranquillità, e forse lo sviluppo di Kibus come Kibus di una volta, forse no, ma come quel Kibus di adesso, ci sono delle prospettive. Israele ci dirà, perché prima parlandoci assieme abbiamo visto che c'è addirittura chi dalle città, dalle grandi città, dalle caotiche città, cerca la pace, o comunque cerca una tranquillità, e tenta di venire in queste oasi, diciamo, no? Ecco, la domanda che si fa ovvia a Israele è questa: ha delle prospettive il Kibus?
Ma io credo che, come attualmente in Israele su 260 kibbutzim, 30 ancora si mantengono assolutamente comunitari come una volta, una trentina. Tutti gli altri sono più o meno privatizzati, con gradi diversi di privatizzazione. E io credo che il futuro del kibbutz sia nel futuro privatizzato. Però il fatto che ci sia adesso un'andata di ritorno di gente che viene ad abitare in kibbutz, non viene a partecipare alla vita comunitaria, o attualmente ancora tutti i kibbutzim, i mezzi di produzione appartengono alla comunità, non al singolo. Adesso c'è un'ondata di gente, di giovani famiglie, trentenni, quarantenni, che desiderano stabilire, costruirsi a loro spese la loro casa in kibbutz, senza essere partecipi dei beni di produzione, né dei guadagni se ci sono, né delle perdite se ci sono. Cioè una specie di, noi chiamiamo di economia, come si può dire, economia autonoma. E quindi è quello che sembra assicurato, naturalmente la storia non si può mai sapere, è il futuro dei vari kibbutzim come posto. Probabilmente si trasformeranno nel corso degli anni in centri urbani in cui esiste ancora una certa quantità di vita in comune, e la comunità si assume ancora certe responsabilità nei confronti dei singoli membri.
Tu mi hai detto che avete una grossa produzione di patate, e ovviamente le patate bisogna raccoglierle. Come le raccogliete? Che sistemi avete? Che tecnologia avete?
Abbiamo dei raccoglitori di patate che sono tutti di fabbricazione olandese. E attualmente ne abbiamo tre, abbiamo cominciato con una che raccoglie due solchi contemporaneamente, poi ce ne abbiamo un'altra che raccoglie un solco solo, adesso ne abbiamo acquistata una nuova che raccoglie due solchi contemporaneamente. Ognuna di queste macchine costa più di 100.000 euro, per cui non è poco, però c'è una persona che guida la macchina e vive, dirige in una cabina ad aria condizionata, con il navigatore per sapere su ogni pezzo di terreno quant'è la resa, con un schermo televisivo per vedere a che profondità si lavora, eccetera, eccetera. Per cui una raccolta tutta meccanizzata, c'è sempre dietro questa macchina due operai salariati che devono cercare di, quando le patate passano, di eliminare se ci sono delle scorie, eccetera. Ma è un lavoro molto modesto, ma la macchina tira fuori le patate, le convoglia in un tapirulan, e dal tapirulan a un grosso serbatoio che viene poi votato nel coso. Il lavoro si fa soltanto di notte, perché di giorno è troppo caldo e il caldo rovina le patate. Di raccogliere direi 5 ettari, più di 5 ettari al giorno con questo macchinario.
Ecco, adesso ci concludiamo, andiamo verso la conclusione dell'intervista. Israele, che gentilmente e pazientemente mi ha concesso questa intervista, siccome che io sono legato, appunto, come dicevo prima, alla questione dei volontari, adesso chiediamo se, nonostante il cambiamento, eccetera, c'è ancora la possibilità che dei volontari, esperienza che consiglio a molti giovani, se c'è perché ancora la possibilità di venire a fare il volontario di kibbutz in Israele.
Oggi come oggi è diminuito del 90% l'arrivo di volontari per due ragioni. Prima di tutto perché i lavori agricoli sono la maggior parte meccanizzati, i servizi nei kibbutzim in cui lavoravano, cucine, sala da pranzo, eccetera, sono stati eliminati i servizi pubblici, per cui non c'è bisogno di gente che ci lavori. E anche, soprattutto, i kibbutzim negli ultimi anni hanno avuto richieste infinite di gente di venire a abitare, per cui tutte le case abitabili sono state riformate, eccetera, sono tutte piene, non c'è posto per avere dei volontari. Gli unici posti dove si può avere è al nord, dove ci sono dei grossi allevamenti di mele, al confine con la Galilea, in quali accettano volontari in genere da luglio-agosto fino a gennaio, su di lì. E a Tel Aviv c'è un centro per i volontari che ha email, telefoni, eccetera, per cui uno non deve venire qua, deve telefonare, mettersi in contatto col centro dei volontari, che in inglese Volunteers Center di Tel Aviv.
Ecco, l'intervista è conclusa, speriamo. Mi auguro che sia servita a qualcosa. Io credo che se qualcuno ha buona volontà vada a prendere i libri, allora c'è la possibilità di chiederli in libreria. A me mi hanno fatto delle difficoltà per trovarli, se no rivolgetevi direttamente alla Giuntina di Firenze, che vi manderà tutto il catalogo delle opere sue, e tra le opere sue ci sono quei due libri che avevo detto prima, di Israele De Benedetti, che forse se vanno letti arricchiranno sicuramente la vostra cultura, la vostra conoscenza, la vostra capacità, eccetera. Adesso noi abbiamo finito l'intervista, ci prepariamo a festeggiare l'indipendenza dello Stato di Israele e ci rivedremo a casa con altre trasmissioni su questo argomento e sui ecovillaggi, sui villaggi autogestiti, eccetera, e tutto sommato sulla volontà, sul desiderio di socializzare sempre di più. Arrivederci a tutti, grazie.